Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parliamo di, diciamo, norme doganali. Può succedere al rientro delle vacanze che stanno per arrivare, quindi chissà quante persone cominceranno a muoversi, che poi qualcuno porti a casa dei souvenir proprio perché può ricordare il piacevole periodo appena trascorso. Nella scelta però di questi souvenir è necessaria molta prudenza. Spesso i turisti non sanno che il ricordino in questione può nascondere prodotti animali o vegetali derivati da specie protette, e chi viene in contatto con questi prodotti si trova, insomma, ad avere anche qualche problema, perché chi li vende raramente spiega ai turisti che è necessaria un'autorizzazione. Quindi questi oggetti vengono fermati alla dogana e se non vengono forniti i documenti necessari, la merce viene confiscata e si può addirittura incorrere in multe e persino in procedure penali. Sulla lista della merce proibita bisogna quindi porre grande attenzione, e anche ma soprattutto bisogna fare attenzione agli oggetti contraffatti. Noi vogliamo oggi alla consulenza parlare di tutto questo e poi fare anche una sorta di refresh, di rinfrescare la memoria su quelle che sono diciamo i cambiamenti delle norme partite a partire dal primo gennaio 2025. Quindi ricorderemo volentieri che cosa si può o non si può portare attraverso il confine, in quale quantità, eccetera. Per fare tutto questo abbiamo invitato Veronica Corazzini, che è collaboratrice della Dogana Sud e formatrice del team regionale. Con lei c'è anche Fiorenzo Sartore, che è conduttore di cani e istruttore del gruppo Cinofilo Cino. Quindi buongiorno evidentemente ad entrambi.
Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, io ricordo, non c'è bisogno di andare in capo al mondo per tornare con un souvenir che, insomma, potrebbe destare qualche piccolo problema. Cominciamo subito, visto che abbiamo presentato Fiorenzo Sartore come conduttore di cane e istruttore del gruppo Cinofilo, a parlare di qualche curiosità, perché succede, Fiorenzo, di vedere ogni tanto questi cani presenti ai valichi.
Sì, esatto, come hai ben detto. Allora, oltre alla specializzazione principale, diciamo stupefacenti, quella che dove i viaggiatori maggiormente possono notare, abbiamo altre specializzazioni presso la dogana. Abbiamo una specializzazione esplosivi, tabacchi, che è molto recente, si parla dell'anno scorso, e poi oltre alla specializzazione stupefacenti si può aggiungere una seconda specializzazione che è CITES. E qua trattiamo proprio il tema di oggi.
Esatto, è importante sapere, insomma, che tutto questo viene fatto per la sicurezza di tutti. Hai citato gli esplosivi, qui rientra anche l'importazione di armi, eccetera. Non sono questi i souvenir di cui vogliamo decisamente parlare oggi, ma CITES, hai già citato questo termine. CITES è la convenzione di Washington, una convenzione internazionale sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora, di solito selvatiche, che sono minacciate da estinzione. Quindi proprio per salvaguardare queste specie sono state fatte anche delle regole abbastanza imperative, insomma, per quello che riguarda il commercio e il trasporto negli altri paesi. Allora, chiaramente sono delle regole molto particolari. Vediamo subito, Veronica, che cosa si può e non si può importare che riguarda un po' il CITES.
Sì, abbiamo diverse limitazioni per quello che riguarda, come dicevi tu, il CITES, soprattutto per il CITES fauna, quindi prodotti animali, perché, come dicevi, queste specie di fauna devono essere commerciate soltanto nella misura in cui lo consentono i loro effettivi naturali, e proprio per questa ragione sono, diciamo, contingentate. Abbiamo per esempio un alimento, se parliamo di caviale, molto conosciuto e abbastanza in voga anche nell'ultimo periodo. Il caviale, per esempio, è consentita l'importazione di 125 grammi a persona al giorno, e oltretutto non cumulabile. Quindi, per esempio, una coppia che importa una scatola da 250 grammi in un pezzo unico non è consentita, ma solo 125 grammi a testa. Questo è per fare un esempio. Poi abbiamo prodotti della specie di coccodrillo, sono ammessi per esempio 2 esemplari. Conchiglie, ecco, se parliamo conchiglie, il tema dell'estate, abbiamo anche qua delle particolarità. Insomma, le conchiglie classiche che troviamo sulla spiaggia non rappresentano per noi una minaccia. Chiaro è sempre bene informarsi con il posto, il paese da cui provengono, quindi anche l'esportazione magari da determinati luoghi. Ma per quello che riguarda l'importazione in Svizzera, abbiamo le conchiglie di strombo gigante che sono ammesse fino a 3 esemplari e le conchiglie tridacne che sono ammesse nella misura di 3 kg.
Ecco, siamo già entrati nel vivo. Abbiamo citato, anzi hai citato per esempio i pellami, la pelle di coccodrillo. Uno dice, ma perché parlare di questo? Non è poi così raro andare anche semplicemente a fare la spesa in un mercato oltre confine, senza bisogno, come dicevo, di volare dall'altro capo del mondo ed acquistare un piccolo borsellino fatto di pellame anche pregiato. Potrebbe essere per esempio il pellame di pitone, oppure si acquista la cintura in pelle di coccodrillo. A volte magari non ce ne si rende nemmeno conto e quindi bisogna fare estremamente attenzione. Si diceva, si parla di pezzi, quindi indipendentemente dalla quantità di pelle utilizzata, dalla superficie, proprio che sia un piccolo portachiavi oppure una grande valigia, è comunque un pezzo.
Esattamente, indipendentemente dal tipo di oggetto, la quantità definita in pezzi. Per far riferimento a quello che dicevi tu, il pitone, abbiamo le merci in pelle di rettili acquistati chiaramente nell'Unione Europea, Islanda, Norvegia, Canada o Stati Uniti, c'è una tolleranza di 4 esemplari, quindi 4 pezzi, oltre ai quali è necessaria un'autorizzazione, come dicevamo poco fa, autorizzazione che deve richiedere il viaggiatore intenzionato all'importazione di questa merce all'ufficio CITES, ma più in grande all'USAF, che è l'ufficio della sicurezza alimentare e veterinaria, che rilascia questo tipo di certificato. Ovviamente potrebbe capitare tranquillamente di incappare in un mercato dove abbiamo questi articoli, però è veramente bene fare attenzione, perché poi la merce al valico, se viene riscontrata laddove non ci siano i requisiti necessari all'importazione, viene sequestrata e le multe sono abbastanza salate, anzi direi molto salate.
Uh-huh. E questo vale, qualcuno ci chiede, anche per oggetti già usati, nel senso, se io vado avanti e indietro dal confine con la mia cintura portata sui pantaloni, devo dimostrare che appunto è già utilizzata, devo avere con me dei certificati?
Sì, sarebbe buona cosa, anzi è auspicabile, che il viaggiatore che esporta e poi reimporta la merce già di sua proprietà, quindi già magari sdoganata o dove ha già presentato dei certificati, che questi certificati vengano portati seco, assolutamente sì.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono 0848 030808 per chiamare e parlare con i nostri 2 esperti di oggi, che ricordo sono Veronica Corazzini e Fiorenzo Sartore, entrambi collaboratori della Dogana Sud. Veronica è anche formatrice del team regionale, Fiorenzo Sartore è anche conduttore di cani e istruttore del gruppo Cino. Se invece preferite spedirci i vostri messaggi, potete scriverci allo 076 321 1113. Ci sono altri prodotti, tra questi per esempio, Fiorenzo, gli animali.
Esatto, quando si parla, appunto, prima la Veronica ha citato, quando si parla di questi allegati CITES, la maggior parte dei prodotti, diciamo, dei derivati sono animali. Bisogna fare attenzione a una piccola aggiunta: anche quando si parla di CITES si parla anche di flora. E, ad esempio, negli ultimi casi che abbiamo avuto anche presso la Dogana Sud, si è constatato questi famosi bastoni della pioggia, che magari pochi conoscono, ma vengono effettivamente, possono essere presi e trovati sulle spiagge anche. Perciò questo è un aspetto fondamentale da fare.
Ecco, per chi non lo sapesse, cosa sono i bastoni della pioggia?
Allora, sono una parte animale che prima era viva e poi diventa morta e si trovano anche sulla spiaggia.
Ok, d'accordo. E appunto c'è qualcuno anche che ci dice, spero sia in argomento, ma si possono ancora importare i fiori recisi come ad esempio mazzi di orchidee dalla Thailandia? Grazie mille, Ivan.
Sì, so che c'erano delle limitazioni per quanto riguarda i fiori in arrivo dalla Thailandia. Quello che posso dire è sicuramente da quello che è l'Unione Europea, assolutamente sì, fiori recisi e piante non ci sono limitazioni per quello che riguarda il CITES fauna, chiaramente non superando quello che è il limite di franchigia valore giornaliero che poi ricorderemo è di 150 franchi. Adesso nello specifico della Thailandia dovremmo un attimino verificare con la convenzione appunto con i paesi fuori dall'Unione Europea.
Allora stiamo parlando di vacanze ma non solo, insomma c'è chi si reca nei paesi limitrofi per fare gli acquisti, ci chiedono appunto a proposito di fiore e piante se ci sono delle limitazioni o dei regolamenti.
Per quello che riguarda fiori e piante non abbiamo limitazioni, ovvero avevamo due piante che erano protette da CITES fauna, che erano il cotognastro e la fottigna davidiana, che però negli ultimi anni sono state rimosse da questo divieto. Quindi al momento non ci sono divieti per quello che riguarda l'importazione di fiori e piante.
Per quello che riguarda animali, ecco, non sempre solo che si riportano dalle vacanze, ma se qualcuno desiderasse acquistare, questo fa parte del capitolo CITES, animali esotici, ci sono molti che amano gli animali da terrario, quindi scorpioni, camaleonti, serpenti, come ci si regola, Fiorenzo?
Allora, per tutto quello che è gli animali un po' particolari, consiglio a tutti di andare sulla pagina del WWF, dove hanno creato tramite, cioè in collaborazione con l'USAF, un sito molto efficiente dove tutte le, cioè chi vuole può inserire il nome dell'animale o anche della specie di flora, e lì automaticamente esce se si può importare, se non si può importare oppure se si necessita di un'autorizzazione CITES.
Matteo ci chiede, anche per l'importazione di tartarughe c'è bisogno di un permesso?
Sì, assolutamente, anche per l'importazione di tartarughe, al di fuori delle tartarughe classiche da terra, comunque serve un'autorizzazione. Quindi, come diceva Fiorenzo, il sito del WWF vi dirà esattamente per la specie che voi desiderate importare se ci sono delle limitazioni, se serve un'autorizzazione o meno.
Ecco, per quello che riguarda invece, come si diceva, i famosi souvenir, bisogna fare attenzione che a volte si acquista senza rendersi conto qualcosa che ne contiene anche solamente un pezzettino. Esistono dei quadretti, esistono dei manufatti dove viene utilizzata anche solamente un pezzettino di conchiglia, di corallo, sì, di qualcosa che non è permesso.
Possiamo fare un esempio molto comune se pensiamo ai cavallucci marini. Cavallucci marini essiccati o messi nella resina sintetica, se pensiamo ai piccoli portachiavi che troviamo in tantissimi souvenir, no? Penso che a chiunque sia capitato di vederne uno in un qualche negozietto, anche quelli sottostanno alle normative CITES fauna, fino a 4 esemplari non c'è nessun problema, però sempre bisogna appunto prestare grande attenzione per questo tipo di souvenir.
Attenzione anche ai coralli, il fatto che vengano venduti non vuol dire che siano permessi, basta andare al mare, si fa la passeggiata tra i negozietti, molto spesso si possono trovare braccialetti, collanine, orecchini, comunque con dei coralli, attenzione.
Assolutamente, i coralli, coralli duri, ma anche i frammenti trovati sulla spiaggia non hanno nessuna tolleranza, quindi anche solo un piccolo pezzo deve essere accompagnato da un'autorizzazione, assolutamente.
Ecco, e come si fa ad avere questa autorizzazione?
Allora, normalmente un buon commerciante, un buon venditore all'acquisto di merce sottostante al CITES rilascia un certificato che attesta che la merce è protetta da CITES. Nonostante ciò, è dovere del viaggiatore richiedere un'autorizzazione all'USAF, che come vi avevo detto prima, l'USAF è l'ufficio della sicurezza alimentare veterinaria che rilascerà poi quello che è l'autorizzazione.
Quindi torniamo all'esempio della collana di corallo. Se io vado da un negoziante serio, mi rilascia questo attestato. Io poi, prima di varcare il confine e riportarlo a casa, posso comunque fare una richiesta, compilare questi moduli, dichiararli e posso ottenere il permesso.
Sì, esattamente.
Quindi l'importante è sempre fare tutto secondo le regole. Walter ci scrive: buongiorno, io volevo sapere, ma se io compro delle galline in Italia, posso importarle, Fiorenzo? No, Veronica.
Allora, è una domanda che era già arrivata in dogana qualche mese fa, quindi sono abbastanza preparata sull'argomento. Le galline devono passare dal traffico commerciale, quindi il trasporto di galline al valico turistico, quindi per intenderci dove passiamo tutti quanti con l'automobile per andare a fare la spesa, non è consentito, deve passare appunto in quello che è il traffico commerciale. Quindi sono delle altre
Sì,
procedure.
bisogna fare una procedura particolare già prima di andare a prendere questi animali, essere già pronti con dei formulari, oppure sono delle formalità che posso espletare al momento?
Ma normalmente, come ogni cosa, chiaramente è sempre bene informarsi in anticipo e anche con quello che è il veterinario, perché l'importazione di animali a livello commerciale, c'è questo TRACIS, che sicuramente qualcuno ha già sentito parlare, che viene rilasciato dal veterinario cantonale. Adesso, nello specifico per le galline, perché poi dipende anche magari l'utilizzo delle galline, se per riproduzione, se per, insomma, solo per le uova o quant'altro, vanno poi anche a modificare quello che sono le normative di importazione.
Per quello che riguarda invece gli altri animali, soprattutto insomma, cani, gatti, pappagalli, ci sono molte persone che fanno riferimento anche ad allevamenti esteri, quindi come funziona?
Se pensiamo principalmente quello che succede più di più, cioè i più animali, diciamo, che devono essere sdoganati comunque perché hanno anche un valore, parliamo di gatti e cani. Soprattutto per questi animali, ricordiamoci sempre che anche se andiamo all'estero, devono essere, cioè, bisogna avere in possesso il passaporto, perché altrimenti, una volta che si rientra in Svizzera, si rischia magari di avere un problema con appunto se l'animale è stato sdoganato oppure no. Se si acquista, cioè si va a prendere un cane o un gatto all'estero, ricordiamoci sempre di bisogna fermarsi in dogana, anche per avere il timbro come certificazione che è stato controllato, che poi servirà al veterinario. Oltre a questa certificazione ci vuole il vaccino della rabbia che deve essere fatto e poi appunto se effettivamente si è acquistato l'animale bisognerà anche sdoganarlo con l'IVA dell'8,1.
Ecco.
Se posso aggiungere un piccolo dettaglio a quanto diceva giustamente Fiorenzo, ci sono spesso degli animali che vengono importati come cani e gatti che sono piccolini, quindi non possono ancora avere il vaccino contro la rabbia. In quel caso, sempre parliamo noi nel traffico turistico, non è vietata l'importazione, ma bisogna avere una dichiarazione che l'animale non è venuto a contatto con animali selvatici dalla nascita fino al momento dell'importazione. Questo formulario lo trovate sul sito della dogana, è compilabile dal nuovo proprietario. Bene anche avere una dichiarazione da parte dell'allevatore che ha visto appunto nascere l'animale fino al momento della donazione, dove appunto, ripeto, si dichiara che l'animale non è venuto a contatto con altri animali selvatici. Quindi se dovesse mancare la rabbia per ragioni di età, diciamo, del cane, serve questa dichiarazione.
Ecco, sicuramente la maggior parte dei padroni degli animali sa già esattamente come procedere, come si deve comportare, però magari qualcuno non era ancora mai andato in vacanza con il proprio fedele amico. Quindi, se io partissi con il mio cane, con il mio gatto in automobile, in camper, per un viaggio, cosa devo fare? Passaporto per l'animale.
Assolutamente sì, passaporto che poi servirà appunto, ripeto, anche per una volta che si rientra dalle vacanze.
Allora, Gioacchino ci scrive: tanti anni fa avevo un piccolo atelier di cuoio, ho fatto cambio di una borsa con una pelle di pitone. Se io mi faccio un borsellino quando passo la dogana, come funziona?
Francamente non ho ben capito la fattispecie.
Probabilmente, se interpreto giusto, casomai Gioacchino ci scriva per correggere, visto che lui è capace a lavorare la pelle, dice, se io da una borsa di pelle di pitone, cioè da una pelle di pitone mi costruissi una borsa con questa pelle, se mi faccio il borsellino appunto quando passo la dogana, che cosa devo fare?
Nulla, se la pelle la prende all'estero, fa il borsellino all'estero, lo importa sempre come un pezzo di pelle di pitone, non cambia nulla. Mentre se importa la pelle e ci costruisce il portafoglio in un secondo momento, comunque la pelle va importata e comunque sottostà a CITES. Però ripetiamo che la pelle di pitone, quindi pelle di rettili acquistati nell'UE, Islanda, Norvegia, Canada o negli Stati Uniti, fino a 4 esemplari o pezzi sono consentiti.
Ok, buongiorno. Se viaggio con i miei gatti con vaccinazione antirabbia, posso farlo con il libretto vaccinazioni o hanno bisogno anche di un passaporto?
Hanno bisogno del passaporto, sì, cani, gatti, furetti, ma tutti gli animali in generale hanno bisogno del passaporto, anche perché il passaporto è quel mezzo che prova che l'animale è stato sdoganato a suo tempo. Quindi, se la signora esce e poi rientra e non ha un passaporto, allora potrebbero esserci dei piccoli problemi. E qualora ce l'avesse, il passaporto dimostra appunto tramite il timbro doganale, come diceva Fiorenzo, che l'animale è già stato imposto in Svizzera.
Ecco l'informazione, come si fa il passaporto ad un animale?
Il passaporto dell'animale viene rilasciato al momento dell'acquisto dell'animale all'estero. Se si acquista all'estero,
Sì.
chiaramente senza passaporto non è possibile.
Sì, e se invece la signora avesse, per dire, il gattino nostrano, nato, cresciuto qua in Ticino e dice io voglio andare a fare una vacanza con i miei gatti, come posso fare?
Ci sono dei passaporti, quelli universali, che si possono richiedere anche tramite il veterinario, dove viene semplicemente messo i dati, nome, cognome, cioè nome dell'animale, la data di nascita, la razza, oppure se non ha una razza si mette un meticcio, e il microchip, appunto quello, lo può fare direttamente dal veterinario.
Allora, ci ascoltiamo Lemon Tree e continuiamo a parlare di sdoganamenti. Stiamo parlando con Veronica Corazzini, che è collaboratrice della Dogana Sud e formatrice del team regionale Fiorenzo Sartore, che è conduttore di cane e istruttore del gruppo Cino, sempre della Dogana Sud, di quello che si può e non si può fare andando in vacanza per quello che riguarda gli sdoganamenti. Come dicevamo, molto spesso si torna con qualche souvenir e non ci si rende conto che quanto acquistato poi quando si arriva in dogana potrebbe destare anche qualche problema. Come dice la legge, bisogna sempre informarsi. Purtroppo, Veronica Corazzini, quando ci si trova davanti a una persona, si capisce che era totalmente in buona fede, però non si era informata e sta importando qualcosa di non permesso. Purtroppo, non si può far finta di niente.
Ma guarda, ti dirò che nella maggior parte dei casi siamo davanti a questa situazione, quindi dove abbiamo il viaggiatore che non sapeva o è ignaro di queste prescrizioni in porta merce non consentita, ripeto, è la maggior parte delle volte succede così, purtroppo noi come dogana dobbiamo chiaramente applicare quello che sono i regolamenti.
Per chi non avesse sentito tutta la puntata, facciamo un piccolo riassunto. Esistono comunque degli animali esotici che ovviamente sottostanno a regolamenti molto particolari, ma anche parti di questi. Quindi se diciamo avorio, probabilmente tutti lo sanno che al giorno d'oggi l'avorio non è più possibile importarlo, però ci sono delle persone che magari non pensano, per dire, ai gusci di tartaruga, cosa che viene in alcuni paesi venduta proprio come souvenir, anche con parti di guscio, oppure appunto citavamo dicevamo, i coralli, le conchiglie. Queste sono situazioni, come dicevamo, dove le persone sono ignare. Invece molto spesso, anzi, come è giusto che sia, tolleranza zero da parte delle dogane per quello che riguarda la merce contraffatta, Fiorenzo Sartore.
Esatto, questo è un altro aspetto. Soprattutto pensiamo che dietro a questa merce contraffatta c'è un grande lavoro, cioè ruba del lavoro effettivamente a dei grandi marchi che comunque lavorano giornalmente per soddisfare delle esigenze.
Quali sono gli oggetti più comuni?
Sicuramente abbiamo le borsette, borsette da donna, borsette da uomo, tracolle, zainetti, molto di più orologi contraffatti. Direi che è la maggior parte dei casi che noi riscontriamo in dogana, ma poi si varia da quello che è l'abbigliamento, l'oggettistica varia, gli occhiali, un po' di tutto, però principalmente direi borse, borsette e orologi.
Ci sono sempre comunque le persone in buona fede, magari andando all'estero immaginano di poter trovare anche l'affare in qualche negozio, non presi dall'acquisto, non si fanno troppe domande, magari anche in un second hand, quindi venduto di seconda mano, dove non esistono garanzie, certificazioni. Allora, come è possibile capire se un oggetto è contraffatto?
Beh, in primo luogo direi il prezzo. Chiaramente i marchi che hanno depositato la loro domanda di intervento, che hanno un accordo con la dogana, sono marchi di un certo spessore. Detto ciò, se vado ad acquistare una borsetta che acquistandola nel negozio andrei a pagarla 2000 franchi e l'acquisto per 200 euro, ecco che lì mi si dovrebbe accendere una lampadina. Insomma, il prezzo è diciamo l'indicatore primario che si tratta presumibilmente di una contraffazione.
Che cosa succede a chi trasporta uno di questi oggetti?
Allora, come dicevamo, ricordiamo che il trasporto, quindi l'importazione, l'esportazione e il transito di merci secondo la legge sulla protezione dei marchi è vietato. Quindi qualora il marchio abbia un accordo con la dogana, perché non tutti ce l'hanno, anche perché il marchio paga la dogana per far sequestrare quello che è poi la merce contraffatta, succede appunto questo: andiamo a confiscare quello che è la merce contraffatta e la merce andrà distrutta. Importante è sottolineare che sarà il titolare del marchio o comunque l'avvocato che rappresenta il titolare del marchio a rivendicarsi sul viaggiatore, quindi sarà questo che andrà poi eventualmente a infliggere una multa, e le multe sono molto salate anche qua.
Quindi la dogana praticamente, nel momento in cui confisca un oggetto contraffatto, segnala nome, cognome, tutti i dati della persona che ha tentato di trafugarlo al marchio. Questo viene fatto ogni volta?
Assolutamente sì. Quando noi andiamo a sequestrare un oggetto, compiliamo un formulario che poi ne avrà copia il viaggiatore e sarà segnalato al titolare del marchio, che poi prenderà i dovuti accorgimenti.
Quindi dipende da marchio a marchio che cosa decide di imputare, quale multa, quale sarà la procedura. Ci sono dei marchi che lasciano perdere, altri invece che si sa infliggono delle pene assolutamente salatissime. A livello di dogana voi vi limitate, tra virgolette, vi limitate comunque nella confisca, nella distruzione, ma non siete voi a dare la multa?
Esatto, noi ci limitiamo a quello che è la confisca della merce e poi alla successiva distruzione. Non ci occupiamo noi della multa, perché come dicevi bene tu, dipende da marchio a marchio, quindi non saprei neanche dire quanto ammonterebbe una multa, perché varia dal tipo di marchio, dal tipo di oggetti, quanti oggetti, perché più oggetti uno porta chiaramente potrebbe anche essere fattore di un importo più o meno alto di multa.
Allora, faccio una domanda così, perché insomma si sa che comunque le persone che hanno dei marchi contraffatti ci sono, poi magari uno passa un po' di tempo, si dimentica di aver fatto questo acquisto, lo utilizza, facciamo finta la borsetta, se la utilizza quotidianamente per andare in giro, a un certo punto riesce dal confine per andare a fare la spesa e non si rende conto che ha preso preso la sua solita borsetta ed è una contraffatta. Cosa succede se io passo e ripasso così il confine con questo oggetto?
Sostanzialmente la procedura è la stessa, quindi all'entrata in Svizzera normalmente, dove magari capita più spesso di incappare in un controllo, anche perché è legato alle merci alimentari, quindi è molto più frequente il controllo in entrata, non cambia nulla, andremo a confiscare quello che è la merce contraffatta, mm-hmm. che sia nuova che sia usata, sempre contraffatta rimane, quindi sempre sottostà alle legislazioni.
Ecco, quindi non è solamente al rientro dalla vacanza nascosta tra virgolette nella valigia, ma proprio anche nella quotidianità. Immagino che gli addetti alla dogana hanno veramente l'occhio molto fine, fate delle formazioni apposite, riescono a riconoscere molto bene determinati elementi per capire quali sono gli oggetti contraffatti.
Sì, chiaramente oltre alle formazioni ricevute abbiamo delle documentazioni che ci vengono fornite dai vari marchi, quindi il marchio X ci fornisce una documentazione dettagliata di punti di controllo dove è praticamente impossibile che una contraffazione abbia quel dettaglio piuttosto che quell'altro. Con questi documenti noi ci basiamo anche per stabilire effettivamente se la merce è contraffatta o meno, perché sappiamo ci sono dei falsi fatti veramente a regola d'arte e veramente difficilmente riconoscibili da quello che è l'originale, ma appunto, ripeto, con questa documentazione difficilmente poi si scappa.
Ricordiamo tra l'altro, se qualcuno fosse curioso, che esiste il Museo delle Dogane e c'è proprio un'ala dedicata alla contraffazione, sono mostrati nelle vetrine tantissimi oggetti che sono stati realmente confiscati dalla dogana e si possono vedere gli oggetti più disparati dei marchi diversi, è una grande curiosità. Allora, ritorniamo alle domande dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci chiede, ma nel passaporto dell'animale sono notate tutte le vaccinazioni o sbaglio? Ci chiede.
Principalmente sì, le ultime pagine, diciamo le ultime 5-6 pagine sono appunto rappresentate tutte le vaccinazioni che il cane ha effettuato da quando è stato preso.
Qualcun altro ci chiede, se trovo un gattino abbandonato all'estero e decido di prendermene cura, qual è la procedura giusta giusta da seguire per portarlo in Svizzera? Lo devo vaccinare già all'estero?
Allora direi di sì, nel senso che il gatto all'importazione comunque deve avere passaporto, vaccino e il microchip, quindi quello che occorre fare è, il momento che si trova all'estero, prendere contatto con un veterinario che possa rilasciare appunto la documentazione necessaria per l'importazione, assolutamente sì.
Qualcuno ci chiede informazioni sugli animali imbalsamati, se ci sono delle regole particolari.
Quello che riguarda l'animale imbalsamato, io direi che se si tratta comunque di una pelle o di un pelo di un animale protetto, comunque sottostà a quello che è la normativa CITES. Quindi non vi è una grande differenza, ecco.
Qualcun altro ci dice, buongiorno, in India vengono venduti ventagli con piume di pavone, si possono acquistare, sono protette?
Bisogna fare molta attenzione perché le piume di, per esempio, pappagalli e rapaci sono vietati. Ovvero sono vietati qualora non ci fosse una certificazione CITES presente. Quindi per riallacciarmi a questo tema, il ventaglio con le piume piuttosto che il portachiave con le piume in generale, gli artigli, i denti, il dente di squalo, queste cose qua, anche queste ricordiamoci che sono quei souvenir che potrebbero veramente scottare al passaggio della frontiera.
Nel dubbio è quindi sempre meglio entrare nel sito e controllare, sicuramente col motore di ricerca si riesce a trovare esattamente la merce in questione. Passiamo comunque a tutto quello che sono le importazioni, facciamo un piccolo rinfresco di memoria, anche perché tutti sappiamo che a partire dal 1 gennaio del 2025 appunto i viaggiatori possono importare importare merci, come sempre destinate solamente all'uso privato, con questa esenzione da imposta fino a un valore massimo di 150 franchi al giorno per persona, mentre prima questo limite era di 300 franchi, quindi sono praticamente 5 mesi che è entrata in vigore. Chi si reca regolarmente all'estero per viaggi, vacanze, acquisti lo sa, magari per qualcuno sarà proprio l'estate il primo momento in cui fare tanto attenzione a questo. Allora, come sta andando un po' in generale dopo questi primi 5 mesi?
Ma dal punto di vista della dogana svizzera non ci sono cambiamenti eclatanti in quello che sono le procedure, ovvero chi prima si fermava a dichiarare sdoganare lo fa altrettanto ad oggi, quindi non abbiamo noi personalmente notato un cambiamento sostanziale, ecco.
Ecco, ricordiamo comunque che tutto va sempre dichiarato per snellire queste procedure. Adesso esiste anche un'app che facilita molto la vita a tutti quanti.
Esattamente, abbiamo l'applicazione che si chiama QuickZoll. Con QuickZoll è possibile dichiarare la merce in modo autonomo prima del passaggio della frontiera, in modo tale da non doversi neanche più fermare al valico svizzero. Quindi assolutamente va a snellire quelle che sono le eventuali code che potrebbero fermarsi e l'eventuale, tra virgolette, perdita di tempo.
Forse una curiosità per i nostri ascoltatori è se io prendo un aereo e vado all'estero, io passerò, se non parto dalla Svizzera, ma come fanno tante persone, magari si parte da Milano, eccetera, ci sarà sia la dogana quando si rientra nel primo paese dove si arriva con l'aereo e poi però si farà la dogana anche al rientro in Svizzera.
Sì, esattamente, la procedura non cambia. Se io vado a farmi la gita giornaliera piuttosto che a fare la spesa di andata e ritorno a domicilio, o se io prendo un aereo, faccio una vacanza e rientro, a livello di importazione non cambia assolutamente nulla.
Allora, attenzione, perché abbiamo un importante comunicato della viabilità. Si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione di Chiasso. E proprio quando si va in vacanza è un bel momento dove ci si rilassa, si vanno anche magari a visitare altri paesi, negozi, viene voglia dell'acquisto, si mangia qualcosa di particolare, c'è il piacere di riportarlo a casa, si vogliono fare magari anche dei regali, si è bevuto un buon vino, si vuole portare qualche bottiglia a casa. Anche qui valgono comunque le stesse regole di quando si fa la piccola sortita per fare la spesa.
Le quantità sono le stesse, esattamente.
Quindi ricordiamo, per quello che riguarda il vino.
Per quello che riguarda il vino sono 5 litri a persona, ma non solo per il vino, ma tutti gli alcolici con tenore alcolico inferiore al 18%. Quindi non è proprio il vino in particolare, ma può essere anche la birra o gli alcolici leggeri. Comunque sotto il 18% di tenore alcolico sono consentiti 5 litri a persona senza pagare dazio.
Ecco, e poi come si diceva, si fa anche qualche acquisto gastronomico, se magari si vanno a visitare amici e parenti si ricevono anche dei regali, si riporta a casa qualcosa di molto gustoso. A cosa bisogna fare attenzione?
Allora, bisogna fare attenzione se parliamo di prodotti, non so, mi capita spesso di vedere magari quei bei prosciuttoni che vediamo appesi nelle vetrine, ecco, ricordiamoci che la carne, compresa quello che è la salumeria, carne bianca, carne rossa, è possibile importarne 1 chilo a persona senza pagare dazio. Come dicevi tu, però, altrettanto importante la questione regali, e spesso la gente non ci pensa o proprio non lo sa e quindi non lo fa neanche in malafede, vengono importati dei regali ricevuti magari durante la vacanza, durante il soggiorno all'estero, ma regali di un certo spessore, che può essere il valore elevato o può essere anche un genere alimentare che poi sottostà a dazio. Quindi ricordiamoci che anche la merce che riceviamo in regalo all'estero va dichiarata e rientra nel, diciamo, nel contingente acconsentito all'importazione in Svizzera senza pagare dazio.
Mm-hmm. Dicevi la carne, un chilo a persona. Anche i bambini ovviamente possono essere contati.
Sì, anche i bambini possono essere contati, quindi anche loro hanno il diritto al loro chilo di carne. Per quello che riguarda invece tabacchi o alcolici, a partire dai 17 anni di età.
Ah, 17, non 18.
17.
Perché? Però ecco, citavi il prosciutto, potrebbe anche darsi che io vado da solo, andiamo in coppia, il prosciutto pesa tanto e superiamo. L'importante è dichiararlo, basta pagare il dazio, forse non tutti lo sanno che per quello che riguarda la carne si paga solamente sull'eccedenza, non poi su tutta la quantità.
Esatto, quindi se siamo in due persone, abbiamo il grande prosciutto da 10 kg, noi abbiamo comunque diritto ai nostri 2 kg in esenzione da tributi, quindi vorrà dire che sui 10 kg 8 dovrò pagare quello che è il dazio, lo sdoganamento. Chiaramente, come dicevi, sempre buona cosa dichiarare per evitare poi di dover pagare, oltre lo sdoganamento, anche una bella multa.
A differenza invece dell'IVA, che se io supero i 150 franchi, anche solamente di un franco, 151, io pagherò su tutta la cifra, non solo sull'eccedenza.
Esatto, quindi se tu importi merce per un valore totale di 152-151 franchi, andrai a pagare l'8,1% sul totale, esattamente.
Qualcuno ci chiede, salve, quanto olio di oliva a testa si può portare?
Ecco, questo è anche un altro bell'argomento. Allora, l'olio sono 5 litri. A testa al giorno. Attenzione, anche qua ci capita spesso, olio di propria produzione. Spesso abbiamo viaggiatori che arrivano dal sud Italia dove hanno una produzione propria di olio e dicono ma cavoli, questo l'ho prodotto io, no? Sì, però anche l'olio di propria produzione sottostà a dazio, quindi la quantità ammessa in franchigia è sempre 5 litri, che sia di propria produzione o che sia venduto in commercio, insomma.
C'è un limite massimo di peso di importazione di pesce dall'estero, ci chiedono?
Allora, per quello che riguarda il traffico turistico, a livello di peso per il pesce non c'è una limitazione. Chiaramente mi immagino che un quantitativo di pesce molto alto poi supererà quello che è il valore IVA di 150 franchi, quindi a quello bisogna comunque prestare attenzione, ma non a livello di pesistica.
Pat ci scrive a proposito dei 5 litri a testa di alcol, quindi 6 bottiglie di vino o altro se sono bottiglie da 0,75.
Esatto, non bisogna fare il calcolo delle bottiglie ma della quantità, quindi se ho le mie bottiglie di vino per 0,75 sto nei miei 5 litri, sono a posto.
Buongiorno carissimi, una domanda, la carne di selvaggina come viene catalogata? Grazie, buona giornata da Felice l'Ortolanda Morcò.
La carne di selvaggina non ha dazio, quindi non c'è limitazione per quello che è il dazio nell'importazione della carne di selvaggina, ma anche qua attenzione a quello che è il valore. Per determinati tipi di carne comunque abbiamo dei valori medi a cui ci riferiamo, nel caso in cui non dovessimo riuscire a stabilire un valore abbiamo questi indicatori che poi ci faranno capire che valore possiamo attribuire a quella carne di selvaggina.
Qualcuno ci chiede se ci sono dei limiti su latticini, yogurt, affini.
No, su latticini e affini non ci sono limiti, c'è il burro e la panna, chiaramente sono un chilo a testa e qua attenzione perché il dazio è quasi quasi pari a quello della carne, quindi sono 16 franchi al chilo, quindi anche qua facciamo attenzione quando facciamo la spesa.
Qualcuno ci chiede, se acquisto un capo all'estero per 250 euro, viene scorporata l'IVA italiana? L'IVA svizzera è sui 250 euro o viene applicata al netto?
Allora, se lei acquista un capo da 250 euro all'estero, quindi è un pezzo unico, quindi andrà assolutamente sdoganato, Se sulla fattura, chiaramente dovrà presentare una fattura, se vi è indicata un'IVA estra, l'IVA estra viene dedotta, quindi quello che andrà a pagare sarà l'8,1% sul valore imponibile della merce. Imponibile vuol dire appunto senza l'IVA estera.
Qualcuno ci chiede se all'estero qualcuno volesse acquistare una bottiglia di gin pot grappa, qual è il limite massimo visto che è più elevato, penso si riferisca al grado alcolico?
Sì, il gin, la grappa sono super alcolici, quindi come tutti gli alcolici abbiamo detto superiore al 18% di tenore alcolico, la quantità ammessa in franchigia per giorno e per persona è di un litro.
Qualcuno ci chiede se le ossa per il cane, se non hanno carne ma sono solo ossa, se vanno insomma sdoganate, se si paga dazio.
Se sono ossa per cani non pagano dazio, non vanno sdoganate. Il cibo per animali non sottosta, anche il cibo diciamo di carne ma per animali non sottosta a dazio doganale.
Qualcuno ci chiede se devo andare a prendere i miei quadri in Italia, dipinti da me ma lasciati a mio fratello in Italia, appunto come devo fare?
Se sono quadri dipinti a mano, nel senso da una persona comune, comunque vengono importati, è sempre quello che riguarda, bisogna fare attenzione al valore IVA. Noi abbiamo anche qua delle possibilità di fare delle stime sul valore di opere artistiche, però è sempre abbastanza difficile, quindi bene sarebbe sempre avere un qualcosa che ci certifica il valore di queste opere.
Qualcun altro ci chiede invece se acquisto 10 litri di vino e il valore supera i 150 franchi, io devo pagare sia il dazio vino per quello che ho portato in più che il dazio dei 150 che supera i 150 franchi, insomma.
Esattamente. Se una persona singola importa 10 litri di vino e questi superano i 150 franchi, pagherà su 5 litri di vino il suo dazio e l'IVA sul valore della merce.
Facciamo un'ultima domanda perché purtroppo stiamo arrivando alla conclusione. Buon pomeriggio, ma se io faccio la spesa per consumare da consumare in Italia in ferie e poi il resto lo riporto indietro, che cosa devo fare? Come la devo dichiarare? Fa stato lo scontrino?
Allora, se si fa la merce all'estero e poi il restante della merce viene importato in Svizzera, fa stato quello che viene rinvenuto all'interno del veicolo al momento del passaggio al confine. Quindi se sullo scontrino c'è indicato, non lo so, 4 kg di carne, ma è già stata mangiata all'estero durante la vacanza, chiaramente non andrà a pagare il dazio su quello che al momento dell'importazione non è presente.
Ecco, è permesso portare come effetto personale, per esempio, il panino che si capisce che verrà mangiato, però poi tutto il resto va dichiarato. Grazie mille Veronica Corazzini, grazie a Fiorenzo Sartore per tutte queste informazioni ai nostri ascoltatori. Io auguro a tutti buone vacanze, insomma preparatevi per tempo anche per tutto quello che riguarda importazione e esportazione. Noi invece ci risentiamo domani.